Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronnolone.
Pur seguendo gli studi di giurisprudenza, il signor Léon aveva frequentato spesso e volentieri la Chaumière, dove si era anzi aggiudicato lusinghieri successi con qualche sartina che lo trovava distinto. Era uno studente davvero a modo, portava i capelli né troppo lunghi né troppo corti, non si mangiava il primo del mese i soldi del trimestre e si manteneva in buoni rapporti con i professori. Quanto agli eccessi se n'era sempre astenuto, un po' per pusillanimità, un po' per delicatezza. Sovente, mentre se ne stava nella sua camera a leggere o era seduto a sera sotto i tigli del Luxembourg, lasciava cadere a terra il codice e il ricordo di Emma lo riprendeva. Ma quel sentimento a poco impallidì, senza però scomparire del tutto, sotto altri desideri che vennero a sovrapporglisi. Infatti Léon non perdeva ogni speranza e per lui c'era una promessa sfumata e baluginante nell'avvenire, come un frutto d'oro pendulo da tralci di favole. Poi, rivedendola dopo 3 anni d'assenza, la sua passione si risvegliò. La sera prima, dopo essersi congedato dai coniugi Bovary, di lontano Léon li aveva seguiti per la strada. Poi, dopo aver visto che si fermavano alla Croix Rouge, aveva girato i tacchi e passato l'intera notte a meditare un piano. Così il giorno dopo, verso le 5, entrò nella cucina della locanda con la gola stretta, le gote pallide e quella determinazione dei codardi che niente può fermare.
«Il signore non c'è», rispose un inserviente.
Le cose si mettevano bene. Salì. Lei non fu turbata nel vederlo. Gli fece anzi delle scuse per aver scordato di dirgli a che locanda fossero.
«Oh, l'ho indovinato»,
ribatté Léon.
«E come?»
Lui sostenne d'essere stato guidato verso di lei, chissà come, da una specie di istinto. Lei si mise a sorridere. E subito, per mettere rimedio a quella banalità, Léon raccontò d'aver trascorso la mattinata a cercarla in tutti gli alberghi della città.
Vi siete dunque decisa a restare?
Sì, e ho fatto male. Non dobbiamo abituarci a lussi eccessivi quando siamo costretti fra 1000 esigenze.
Ah, capisco.
E no, non siete una donna voi.
Anche gli uomini però avevano i loro dispiaceri e la conversazione prese la svolta delle riflessioni filosofiche. Emma si dilungò non poco sulla miseria degli affetti terrestri e sull'eterno isolamento in cui il cuore rimane sepolto. Per vantarsi o per imitare ingenuamente quella malinconia da cui a sua volta si sentiva invadere, il giovane dichiarò di essersi prodigiosamente annoiato per tutto il tempo dei suoi studi. La procedura lo innervosiva, sentiva il richiamo di altre vocazioni e sua madre in ogni lettera non cessava di tormentarlo. Poiché i motivi della loro pena si precisavano sempre meglio con il procedere del dialogo, l'uno e l'altra si esaltavano un po' in quella crescente confidenza, ma talvolta si fermavano prima di esporre completamente la loro idea e allora cercavano di trovare una frase che tuttavia potesse tradurla. Lei si guardò bene dal confessare la sua passione per un altro, lui non disse che l'aveva dimenticata.
Via, scusatemi, faccio male, vi annoio con i miei eterni lamenti.
No, mai, mai.
Se sapeste tutto quello che avevo sognato.
E io allora... Quanto ho sofferto. Sovente uscivo, andavo, vagabondavo lungo il fiume, mi stordivo con il rumore della folla senza poter scacciare l'ossessione che mi perseguitava. C'è sul boulevard, in un negozio di stampe, un'incisione italiana che rappresenta una musa. Guarda la luna e fra i capelli sciolti ha dei non ti scordar di me. Non so cosa mi spingesse continuamente là. Ci sono rimasto ore e ore.
Poi, con voce tremante,
vi somigliava un po'.
Madame Bovary distolse il capo perché lui non le vedesse il sorriso che irresistibilmente le nasceva sulle labbra.
Spesso vi scrivevo lettere che poi strappavo.
Lei non rispondeva.
A volte fantasticavo che un caso vi portasse a me. Ho creduto di riconoscervi all'angolo di qualche strada. E correvo dietro a tutte le vetture dal cui finestrino fluttuasse uno scialle, un velo simile al vostro.
Emma pareva decisa a lasciarlo parlare senza interromperlo. A braccia conserte, a testa bassa, si osservava il fiocco delle pantofole, facendo ogni tanto con l'alluce piccoli movimenti all'interno del raso. Alla fine sospirò.
Vero che la cosa più penosa è di tirare avanti un'esistenza inutile come la mia? Se i nostri dolori giovassero a qualcuno, ci consoleremmo all'idea del sacrificio.
Egli prese a dir bene della virtù, del dovere, del silenzioso immolarsi, sentendosi dentro anche lui un incredibile e inappagato bisogno di abnegazione.
Mi piacerebbe molto essere una suora di ospedale.
Purtroppo simili sacrosante missioni sono precluse agli uomini. E non vedo proprio una professione adatta, tranne forse quella del medico.
Con una breve alzata di spalle, Emma lo interruppe e prese a rammaricarsi della malattia che le aveva fatto sfiorare la morte. Peccato, avrebbe cessato di soffrire. Immediatamente Léon invidiò la pace della tomba. Una sera aveva perfino fatto testamento, raccomandando che lo seppellissero con il bel copripiedi a strisce di velluto, suo regalo, poiché così avrebbero voluto essere stati, ed entrambi si costruivano un ideale al quale adattare ora la vita passata. La parola è del resto un laminatoio destinato ad affinare i sentimenti. Ma a quella trovata del copripiedi...
Perché mai?
Lei domandò.
Perché?
Esitava.
Perché vi ho molto amata.
E felice d'aver saltato l'ostacolo, con la coda dell'occhio Léon spiò la sua espressione. Fu come quando una raffica di vento spazza via le nubi dal cielo. Il cumulo dei pensieri tristi che offuscavano i suoi occhi azzurri parve dissiparsi, l'intero viso si illuminò. Lui aspettava finalmente la risposta.
L'ho sempre pensato.
Allora si raccontarono le piccole cose di quell'esistenza lontana di cui avevano poco prima concentrato in una semplice frase delizie e malinconie. Lui ricordava il pergolato di Clematidi, i suoi abiti di allora, i mobili della sua camera, la casa tutta.
E che ne è dei nostri poveri cactus?
Il gelo li ha uccisi quest'inverno.
Se sapeste quanto ci ho pensato. Sovente li rivedevo come allora, come in quei mattini d'estate quando il sole batteva sulle persiane e vedevo le vostre braccia nude in mezzo ai fiori.
Povero caro,
fece lei tendendogli la mano. Subito Léon vi premette le labbra. Poi, dopo aver fatto un profondo respiro...
A quel tempo eravate per me chissà che forza misteriosa che teneva avvinta la mia vita. Ad esempio, una volta sono venuto a casa vostra. Non ve ne ricorderete?
Invece sì, continuate.
Eravate giù, nell'ingresso, pronta per uscire, sull'ultimo gradino. Anzi, avevate un cappello a fiorellini azzurri. E senza che voi mi invitaste, mio malgrado vi ho accompagnata. Ma ad ogni istante mi rendevo sempre più conto della mia goffaggine. E non osando seguirvi francamente e non volendo lasciarvi, continuavo a camminarvi accanto. Quando entravate in un negozio, io me ne restavo sulla strada. E dai vetri vi guardavo sfilarvi i guanti e contare sul banco le monete. Poi avete suonato dalla signora Tuvache. Hanno aperto e io sono rimasto come un imbecille davanti al pesante portone che si era richiuso alle vostre spalle.
Ascoltandolo, Madame Bovary si sorprendeva ad essere tanto vecchia. Pareva che il raffiorare di tutte quelle cose allargasse lo spazio della sua esistenza. Si sentiva risucchiata all'indietro in un universo di sentimenti e ogni tanto diceva a bassa voce e a palpebre socchiuse:
«Sì, è vero, è vero, è vero».
Udirono suonare le 8 ai vari orologi del quartiere Beauvoisin, pieno di collegi, di chiese, di grandi palazzi abbandonati. Ormai tacevano, ma l'uno e l'altra, guardandosi, si sentivano un brusio nel capo, come se le loro pupille fisse si rimandassero qualcosa di sonoro. Avevano unito le loro mani, e il passato, l'avvenire, le reminiscenze, i sogni, tutto si confondeva nella dolcezza di quell'estasi. L'ombra si addensava sulle pareti, dove appena risaltavano ancora le tinte sgargianti di 4 stampe che raffiguravano 4 scene della Tour de Nesle, con sotto una didascalia in spagnolo e in francese. Dalla finestra a ghigliottina
si scorgeva un ritaglio di cielo nero fra tetti aguzzi. Lei si alzò, accese due candele sul canterano, poi si risedette.
Allora?
Allora?
Lui cercava il modo di riannodare il dialogo interrotto quando lei disse:
chissà perché nessuno fino a oggi mi ha mai espresso sentimenti del genere.
Il praticante si buttò a spiegare che le nature ideali erano difficili da comprendere. Lui l'aveva amata fin dal primo sguardo e si disperava pensando quale sarebbe stata la loro felicità se per una grazia del caso, incontrandosi prima, si fossero legati indissolubilmente.
Qualche volta ci ho pensato.
Che sogno.
E facendo scorrere delicatamente l'orlo turchino della sua lunga cintura bianca, aggiunse:
ma chi ci impedisce di ricominciare?
No, amico mio. Sono troppo vecchia. Siete troppo giovane. Dimenticatemi. Altre vi ameranno. Le amerete.
Mai quanto voi.
Siete proprio un ragazzino. Via, non perdete la testa.
Gli dimostrò come fosse impossibile il loro amore. Dovevano rispettare, come un tempo, i limiti di un'amicizia fraterna. Lo diceva sul serio. Probabilmente non lo sapeva nemmeno lei, presa com'era dal fascino della seduzione e dalla necessità di resistervi. E contemplando il giovane con occhi inteneriti, respingeva dolcemente le timide carezze che lui azzardava, fremendo.
Ah, perdonatemi,
disse lui, tirandosi indietro. E una vaga paura assalì Emma di fronte a tanta timidezza, per lei più pericolosa della risolutezza di Rodolphe quando le veniva incontro a braccia aperte. Mai un uomo le era sembrato tanto bello. Il suo contegno esprimeva un delizioso candore. Abbassava quelle sue lunghe ciglia ricurve. La pelle soave della guancia arrossiva per il desiderio che lei gli ispirava, pensava Emma, con un irresistibile impulso a posarvi sopra le labbra. Allora, sporgendosi verso la pendola come per guardare l'ora:
com'è tardi, Dio mio, quanto si può chiacchierare?
Egli capì l'allusione e cercò il cappello.
Ho perfino dimenticato il teatro. È quel povero Charles che mi ha lasciata qui proprio per questo. Dovevo andarci con il signor Lormeau e sua moglie.
E l'occasione era sfumata perché lei sarebbe partita il giorno dopo.
Proprio,
fece Léon.
Sì.
Eppure è necessario che io vi veda ancora. Dovevo dirvi...
Che cosa?
Una cosa grave, seria. No, non partirete comunque, è impossibile. Se sapeste... Sentite, non mi avete dunque capito. Non avete intuito.
Eppure siete così eloquente.
Mi prendete anche in giro. Basta, basta. Per pietà. Fate che vi riveda. Una volta. Una volta soltanto.
Beh, certo non qui.
Dove vorrete voi?
Volete...
Parve riflettere. Poi sbrigativa...
Domani alle 11, nella cattedrale.
Ci sarò,
esclamò Léon, prendendole le mani, che lei ritrasse. E poiché erano in piedi, Léon dietro di lei ed Emma a capochino, lui si chinò sul suo collo e le baciò lungamente la nuca.
Ma siete pazzo, davvero pazzo,
diceva lei con risatine squillanti mentre i baci si infittivano. Allora, protendendosi sopra la sua spalla, lui sembrò cercarle negli occhi un consenso, ma lo sguardo che incontrò fu di una maestà glaciale. Fece tre passi indietro verso la porta, restò sulla soglia, poi sussurrò con voce tremante:
a domani.
Lei rispose con un cenno del capo e scomparve come un uccello nella stanza vicina. La sera stessa scrisse a Léon una lettera interminabile, con cui annullava l'appuntamento. Tutto era ormai finito. Per il loro stesso bene non dovevano più rivedersi. Ma una volta terminata la lettera si sentì in grande imbarazzo perché non sapeva a che indirizzo mandarla.
Gliela darò io stessa,
si disse.
Verrà.
Il mattino dopo Léon, spalancata canticchiando la porta finestra del balcone, si lucidò lui stesso gli scarpini con più strati di vernice. Si infilò i pantaloni bianchi, calzini sottili, una lunga giacca verde. Rovesciò sul fazzoletto la sua riserva di profumi e poi, siccome si era fatto arricciare i capelli, li allisciò per dare alla sua chioma un'eleganza più disinvolta. È ancora troppo presto, pensò guardando la pendola cucù del parrucchiere che segnava le 9. Lesse un vecchio giornale di mode, uscì, fumò un sigaro, risalì 3 strade, pensò che l'ora fosse giunta e si diresse lentamente verso il sagrato di Notre-Dame. Era una bella mattina d'estate.
Nelle vetrine degli orefici splendevano gli argenti e la luce che scendeva obliqua sulla cattedrale traeva sfavillii dagli interstizi delle pietre grigie. Uno sciame d'uccelli turbinava nel cielo turchino intorno ai riccioli delle guglie. La piazza, echeggiante di grida, odorava dei fiori che orlavano il selciato. Al centro gorgogliava la fontana e sotto i larghi ombrelloni, fra piramidi di angurie, le venditrici a testa nuda avvolgevano nella carta mazzolini di violette. Il giovane ne prese uno. Era la prima volta che comprava fiori per una donna. E aspirandone il profumo, il suo petto si gonfiò d'orgoglio, come se quell'omaggio destinato a un'altra fosse rivolto a lui. Ma, temendo d'essere visto, entrò in chiesa con passo risoluto. Il custode stava in quel momento sulla soglia, al centro del portale di sinistra, sotto alla Marianna danzante, pennacchio sul capo, spadone sul polpaccio, mazza nel pugno, più maestoso d'un cardinale, rifulgente come il santo Ciborio. Si fece incontro a Leon, con quel sorriso benigno e accattivante che è tipico degli ecclesiastici quando interrogano i bambini. «Forse il signore non è di queste parti?» «Il signore desidera vedere le curiosità della chiesa?»
«No!»
Prima fece il giro delle navate laterali. Poi andò a dare un'occhiata sulla piazza. Emma non arrivava. Risalì fino al coro. La forte luminosità esterna si prolungava nella chiesa in tre enormi raggi dai portali spalancati. Ogni tanto sullo sfondo passava un sacrestano, facendo di fronte all'altare l'obliqua genuflessione dei devoti che vanno di fretta. I lampadari di cristallo pendevano immobili. Nel coro ardeva una lampada d'argento. Nelle cappelle laterali, dai recessi bui della chiesa, si esalavano a tratti dei sospiri accompagnati dal rumore di una grata abbassata che echeggiava nell'alta cavità delle volte. Leon costeggiava i muri con passo solenne. Mai la vita gli era sembrata così bella. Lei sarebbe arrivata di lì a poco, deliziosa, turbata, spiando dietro di sé gli sguardi che la seguivano, con quel suo abito a balze, l'occhialetto d'oro, gli stivaletti minuti, con tutte quelle eleganze di cui lui non aveva gustato il sapore, con l'ineffabile seduzione della virtù che soccombe. Però non arrivava. Prese una sedia. Gli occhi gli andarono ad una vetrata azzurra raffigurante pescatori carichi di ceste. La osservò a lungo, con attenzione, contando le squame dei pesci e le asole dei farsetti, mentre la sua mente vagava alla ricerca di Emma. Il custode, in disparte, fra sé se era indispettito contro quell'individuo che si permetteva di ammirare da solo la cattedrale. Secondo lui si comportava in modo mostruoso. In un certo senso lo derubava, quasi commetteva un sacrilegio. Ma un fruscio di seta sui lastroni, l'ala d'un cappello, una mantiglia nera. Lei. Leon si alzò. Le corse incontro. Emma era pallida, camminava in fretta.
«Leggete»,
disse porgendogli un foglio.
«Oh no!»
E bruscamente ritrasse la mano e si infilò nella cappella della Vergine, dove, inginocchiatasi davanti ad una sedia, si immerse in preghiera. Il giovane si seccò per quel capriccio da bigotta. Poi, suo malgrado, trovò che era delizioso guardarla mentre, in pieno convegno amoroso, si perdeva in quel modo nelle orazioni, come una marchesa andalusa. Ma non tardò a irritarsi davvero, perché non la smetteva più. Emma pregava, o faceva del suo meglio per pregare, sperando che le venisse dal cielo qualche improvvisa illuminazione. E per sollecitare il soccorso divino si riempiva gli occhi degli splendori del tabernacolo, aspirava il profumo delle candide esperide sul punto di sfogliarsi nei grandi vasi e tendeva l'orecchio al silenzio della chiesa che dava maggior risalto al tumulto del suo cuore. Si rialzava. Stavano per uscire, quando il custode si precipitò verso di loro. «Forse la signora non è di queste parti? La signora desidera vedere le curiosità della chiesa?»
«Eh no!»
«Perché no?»
Stava infatti aggrappandosi con la forza della sua vacillante virtù alla Vergine, alle sculture, alle tombe, a qualsiasi pretesto. Allora, per procedere con il dovuto ordine, il custode li riportò all'ingresso, sulla piazza, dove cominciò a indicare con la mazza un vasto cerchio di lastre nere prive di iscrizioni e di fregi. «Ecco», proferì solennemente, «la circonferenza della bella campana di Amboise. Pesava 40.000 lire».
«Andiamocene».
L'uomo si rimise in marcia, poi, raggiunta di nuovo la cappella della Vergine, tese le braccia in un gesto sintetico e dimostrativo, e più fiero d'un proprietario di campagna che mostri il suo frutteto, Questa semplice pietra ricopre Pierre de Brézé, signore della Varenne. Léon, sui carboni ardenti, si mordicchiava le labbra. Quell'uomo pronto a scendere nella tomba rappresenta ancora lui. Vero che è impossibile trovare una più perfetta rappresentazione del nulla? Madame Bovary estrasse l'occhialetto. Léon la guardava, immobile, non azzardandosi nemmeno più ad aprire bocca né a fare un sol gesto. Tanto si sentiva scoraggiato davanti a quel doppio partito preso di chiacchiere e di indifferenza. L'eterna guida continuava. Tanto a lui la donna in ginocchio che piange e la sua sposa, Diane de Poitiers, contessa di Brézé, duchessa di Valenza. Ma Léon tirò decisamente fuori di tasca una moneta d'argento e afferrò Emma per il braccio. Il custode restò a bocca aperta, non riuscendo a capire quell'intempestiva elargizione, dal momento che al forestiero restavano ancora tante cose da scoprire. Quindi, richiamandolo, «E, signore, l'aguglia, l'aguglia!»
«Grazie.»
«Il signore fa malissimo. È alta circa 440 piedi, 9 meno della grande piramide d'Egitto. È tutta in...»
Léon stava scappando.
«Ma dove andiamo?»
diceva lei. Léon, senza rispondere, continuava a camminare a passo sostenuto. E già Madame Bovary immergeva un dito nell'acqua benedetta quando sentirono alle spalle un forte ansimare, intervallato dal picchiettio regolare di una mazza. Léon si volse. «Signore!»
«Ebbene?»
E riconobbe il custode, che portava sotto il braccio, reggendoli in equilibrio contro il ventre, una ventina di grossi volumi rilegati. Erano le opere che trattavano della cattedrale.
«Imbecille!»
sibilò Léon, precipitandosi fuori dalla chiesa. Un ragazzino bighellonava sul sagrato.
«Corri a chiamarmi una carrozza!»
Il monello partì come un proiettile, giù per la rue des 80. E loro restarono per qualche minuto soli, faccia a faccia, un po' imbarazzati. Ma la carrozza tardava ad arrivare. Léon temeva che lei rientrasse in chiesa. Finalmente la carrozza comparve. «Dove va il signore?» domandò il cocchiere.
«Dove vi pare?»
disse Léon, spingendo Emma nella carrozza. E il pesante veicolo si mise in moto. Discese per la rue Grand Pont. Attraversò la Place des Arts, il Quai Napoléon, il Pont Neuf e si bloccò davanti alla statua di Pierre Corneille.
«Avanti!»
La carrozza ripartì e, abbandonandosi alla china dopo il Carrefour Lafayette, entrò a galoppo sostenuto nella stazione ferroviaria.
«No, sempre dritto!»
La carrozza uscì dalla cancellata e poco dopo, giunta sul corso, prese a trottare piano fra gli alti filari degli ulmi. Il cocchiere si asciugò la fronte, si mise fra le gambe il berretto di pelle e lanciò la vettura oltre i controviali, sulla sponda. Poi, con un balzo improvviso, infilò successivamente Quatre Mares, Sotteville, la Grand Chaussée, Rue del Bœuf e andò a fare la terza sosta davanti al Jardin des Plantes.
«Avanti, insomma!»
Tornò indietro e allora, senza scegliere una direzione, prese a vagare a casaccio. Ogni tanto, dall'alto della banchetta, il cocchiere lanciava occhiate disperate alle bettole. Non riusciva a capire quale furia locomotoria spingesse quelle creature a non voler fermarsi. Qualche tentativo lo faceva, ma subito alle sue spalle esplodevano furenti esclamazioni. Allora sferzava senza pietà i due ronzini coperti di sudore, senza ormai badare ai sobbalzi, infischiandosi di cozzare qua e là, demoralizzato, quasi in lacrime, per la sete, la fatica, la tristezza. A un certo punto, in pieno pomeriggio, in aperta campagna, mentre il sole dardeggiava del suo meglio sui fanali d'argento, una mano nuda sbucò da sotto le cortine di tela gialla e lanciò via dei pezzetti di carta che si dispersero al vento e come farfalle bianche andarono a planare più in là sopra un campo di rossi trifogli in fiore. Poi, verso le 6, la vettura si fermò in un vicolo del quartiere Beauvoisin. Ne scese una donna che si allontanò con il velo abbassato, senza volgersi indietro.
Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronnolone. Personaggi e interpreti: Emma Raffaella Castelli, Léon Aldo Russo. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone. Il romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert è edito in Italia da Mondadori.